io sono Carmen Zammataro.
E io Mario Calvagno.
Ed è con noi in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, decano della Facoltà Avventista di Teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, ben trovato.
Ciao
Saverio.
Ciao Carmen, ciao Mario.
Ciao.
Ciao.
Sì. Bene, questa è la seconda puntata del ciclo sul libro biblico dell'Apocalisse. Nella precedente abbiamo fatto una introduzione generale al tema profetico e abbiamo anche parlato sia dei profeti che delle profezie della Bibbia e del motivo per cui Dio si rapporta anche in questo modo con l'essere umano.
E oggi ancora un'introduzione generale direttamente all'Apocalisse e alla figura dello scrittore Giovanni. Saverio, ritroviamo qui appunto Giovanni Apostolo, che scrive oltre alle sue tre lettere anche il quarto Vangelo, che è intriso di spiritualità, e lo ritroviamo in veste di profeta. Allora, quali sono le circostanze che lo hanno portato alla stesura anche dell'Apocalisse e qual è la situazione sociale, politica e personale in quel periodo?
Sì, allora, innanzitutto c'è da dire che l'Apocalisse lui la scrive un po' prima rispetto alla lettera, almeno la datazione della,
sì.
No, della lettera, scusate, del Vangelo,
sì.
È più tardiva, no?
Certo.
Quindi è proprio negli ultimi momenti della sua vita. Invece quando lui scrive il Vangelo si trova in esilio sull'isola di Patmos a causa della persecuzione di Domiziano contro i cristiani. Quindi sia la sua situazione personale che quella sociale si assomigliano, nel senso che lui rappresenta bene quello che succedeva all'epoca. Siamo
sì,
in un clima
sì.
di persecuzione, iniziano con Domiziano le grandi persecuzioni generali nei confronti dei cristiani che ripetutamente accadranno nei due secoli successivi, fino a quando... Nel 313 ci sarà l'editto di Milano dell'imperatore Costantino che metterà
sì.
fine a queste persecuzioni generali. E quindi ecco, è un periodo di persecuzione, di difficoltà in cui la fede è messa a dura prova. E quindi, come avevamo già detto anche la volta scorsa, sì. è proprio nei periodi più difficili che il genere apocalittico fiorisce.
Bene, l'Apocalisse inizia con queste parole: rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Allora Saverio, qual è il senso della frase rivelazione di Gesù Cristo e in che modo è legata poi al resto del versetto?
Sì, allora innanzitutto rivelazione, cioè la prima parola, è quello che dà il titolo al libro,
sì,
va bene? Perché
sì.
rivelazione in greco è apocalipsis, per cui già qui c'è una prima riflessione da fare, no? Nell'intendimento comune, insomma, nella vulgata comune, si pensa che l'Apocalisse sia sinonimo di cose oscure, misteriose, invece in realtà Apocalisse vuol dire rivelazione.
Insomma, non sono cose che fanno
ma rivelare,
non cose che fanno paura, insomma, ma è tutt'altro.
esatto, quindi portare alla luce, non seppellire nel buio. La rivelazione di Gesù Cristo può essere intesa sia in senso oggettivo che soggettivo. In senso oggettivo, perché Gesù è l'oggetto della rivelazione, nel senso che anche il libro dell'Apocalisse ci vuole parlare di Gesù. In particolare ci parla non del ministero terreno di Gesù, che è quello di cui ci parlano i Vangeli, ma ci raccontano Gesù quello che fa, insomma, da quando è salito al cielo fino a quando lui ritornerà.
Sì, sì.
Allo stesso tempo Gesù è anche il soggetto della rivelazione, cioè è lui che rivela queste cose. E quindi è questo che fa dello scritto dell'Apocalisse di Giovanni uno scritto ispirato, perché il contenuto non ha origine nell'essere umano, ma ha origine in Gesù Cristo. E qui ci viene detto anche in che modo è avvenuta questa rivelazione, no? È avvenuta attraverso, come dire, due passaggi. Quindi il primo passaggio è Gesù Cristo che tramite un angelo lo rivela a Giovanni, e poi il secondo passaggio è che Giovanni, ricevendo questa rivelazione dall'angelo, scrive l'Apocalisse in modo che i destinatari del primo secolo innanzitutto, cioè i contemporanei di Giovanni e poi tutte le altre epoche, quindi noi, potessimo ricevere questa rivelazione.
Certo. Beh, insomma, Saverio in qualche modo aggiunge, la rivelazione aggiunge su Gesù qualcosa che invece attraverso i Vangeli o attraverso le lettere degli apostoli che troviamo nel Nuovo Testamento, quel qualcosa che mancava in qualche modo.
Sì, esatto. E ci viene descritta sostanzialmente la regalità di Gesù, cosa che era velata, no? Nei racconti del Vangelo Gesù sulla terra è venuto come ultimo tra gli ultimi,
sì.
Però dietro questo suo essere ultimo si velava tutta la sua gloria divina. Ecco, nell'Apocalisse invece la gloria di Gesù Cristo appare nella sua pienezza, però è interessante perché è una gloria che include comunque la sua dimensione servile. Infatti Gesù è presentato nell'Apocalisse come re servitore, come leone, sì, agnello, sì. Agnello leone, no? Cioè ha entrambe queste caratteristiche, quindi sia quella del Dio glorioso, giudice che verrà a salvare il mondo attraverso il giudizio, ma anche dell'agnello immolato, quindi colui che ha salvato il mondo attraverso il servizio spinto alla sua ultima conseguenza, cioè quello di morire per la salvezza delle sue creature.
Certo. Bene, noi ritorneremo fra pochissimo su questi argomenti, e a proposito di paure che l'Apocalisse avrebbe ispirato ad alcuni proprio con queste immagini terribili, invece abbiamo visto, stiamo vedendo e continueremo a vedere che non è così, e infatti Sharon Tabone ci canta La fine delle mie paure. Ascoltiamolo.
Oggi scelgo te, la mia nuova via. Non mi volto, non ritorno, trasforma la mia vita. Ah, sono qui, seguo te e ti canterò comunque vada. Trasforma la mia vita.
Sharon Tabone, La fine delle mie paure. Stiamo ancora qui in studio, Mario Calvagno
Carmen Zammataro, è ancora con noi in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore, decano della facoltà adventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice Adipo.
Sì, riprendiamo la nostra intervista sull'Apocalisse dei tre versetti iniziali del libro. Poco fa abbiamo commentato il primo, rivelazione di Gesù Cristo, eccetera, eccetera, insomma lo ricordiamo.
Eh sì, e adesso passiamo al secondo. Il secondo versetto è riferito a Giovanni, servo di Gesù Cristo, come lui stesso si definisce, dice: egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Saverio, questa frase sembra essere una sorta di sigillo di garanzia, diciamo così, fra virgolette.
Sì.
E perché l'apostolo si esprime in questo modo?
Innanzitutto, come hai detto tu, è un sigillo di garanzia sia per se stesso come autore del libro sia per il libro. Per se stesso perché, richiamandosi a queste due caratteristiche, lui attesta di far parte di quello che più avanti chiamerà il rimanente, cioè l'insieme dei credenti che in mezzo alle persecuzioni rimangono fedeli a Dio. Le caratteristiche di questo rimanente, che sono presentate in Apocalisse 12, al versetto 17, sono l'osservanza dei comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. Ecco, quindi lui si iscrive perfettamente in questo gruppo, perché anche lui dice: anche io tutte queste cose che ve le sto dicendo ve le sto attestando come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo. Ecco, e in più vi dicevo, è anche un sigillo di garanzia per il contenuto stesso del libro, perché entrambe queste espressioni, cioè quello di parola di Dio e testimonianza di Gesù, sono due espressioni che si riferiscono all'ispirazione della Bibbia.
Sì.
Va bene. Infatti già i libri, per esempio, dell'Antico Testamento, che era la Bibbia, diciamo, che usavano Gesù e gli apostoli, spesso ci si riferiva a questi scritti come parola di Dio e testimonianza, oppure come legge e testimonianza, oppure legge e profeti, no? Perché i profeti poi sono quelli che testimoniano la parola di Dio. Ecco,
sì,
per
sì,
cui
sì.
Diciamo, già questa espressione era conosciuta in ambito ebraico per riferirsi alla scrittura. Ecco, qui riprende questo modo di esprimersi Giovanni, solo che alla parola testimonianza aggiunge di Gesù, e quindi qui abbiamo un eco del Nuovo Testamento. Cioè, è vero che la Bibbia, all'epoca considerata tale, era il primo testamento, no? La Bibbia ebraica, però è già, come dire, già iniziano ad essere considerati importanti, quindi sacri, libri di rivelazione, anche i libri apostolici, scritti appunto dagli apostoli, che sono coloro che sono testimoni di Gesù Cristo, perché lo hanno conosciuto,
sì, in prima persona,
di persone,
sì,
quindi
sì,
qui
sì.
Abbiamo un eco del canone che si sta formando, e per cui Giovanni con questa espressione ci sta informando questo, cioè ci sta dicendo: fate attenzione, perché quello che sto scrivendo io dovrà entrare anch'esso a far parte della parola di Dio e testimonianza, cioè del canone delle scritture. E questo è molto importante, perché nei secoli successivi non sarà facile l'ammissione dell'Apocalisse nel canone biblico, e quindi è bene che ci sia, perché in realtà Giovanni la scriveva proprio con questo intento.
Certo. Beh, il terzo versetto poi di questo incipit dell'Apocalisse dice: beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Saverio, perché queste due beatitudini, diciamo così? Qual è il senso della frase "il tempo è vicino"? Come dobbiamo interpretarla?
Beh, innanzitutto, allora, le beatitudini, cioè beato, più o meno può essere tradotto con felice,
sì,
d'accordo?
Sì.
E quindi questo è molto importante, perché anche l'obiettivo dell'Apocalisse è quello della nostra felicità. Quindi lo scopo dell'Apocalisse non è di impaurirci, di terrorizzarci, ma è quello di renderci felici. Perché? Perché la verità porta alla vera gioia.
Certo, anzi la fine delle paure, come
esatto,
si diceva prima.
La paura, diciamo, ci la mancanza di verità, no? Il non sapere la verità genera paura, genera incertezza, ansia, ma la verità invece ci porta gioia, ci porta pace, quindi in questo senso è una beatitudine. Tra l'altro il contenuto dell'Apocalisse, anche se l'Apocalisse è ricordata per le catastrofi, che certamente ci sono, nell'Apocalisse ci sono vari testi catastrofici, però non viene ricordata invece per altri testi che sono molto belli, molto luminosi, sono testi di lode e di adorazione e testi in cui tutto quanto si conclude con una gioia eterna e irreversibile. Va bene? Per cui è vero che ci sono sono descritte delle situazioni difficili nell'Apocalisse, ma sono un passaggio verso un compimento finale, che è un compimento di gioia, di pace, universali ed eterne.
Quindi, Saverio, potremmo dire liberazione, mi viene in mente questo.
Liberazione, sì, è un termine molto importante anche nella teologia oggi, no? Perché ci sono ancora tante forme di oppressione, esatto, e quindi un tempo di liberazione definitiva. Il fatto che si dica che il tempo è vicino, e questo è un messaggio coerente con tutta quanta la Bibbia, tutta quanta la in particolare il Nuovo Testamento ci annuncia il tempo del ritorno di Cristo come un tempo vicino. Va bene, ora certo sono passati 2000 anni, quindi dopo 2000 anni non possiamo più dirlo così semplicemente che il ritorno di Cristo è vicino, dobbiamo forse cercare di capire il senso. Allora magari uno dei significati di questa vicinanza può essere questo, cioè indipendentemente dal momento storico in cui Gesù ritornerà e quindi tutte le beatitudini dell'Apocalisse si compiranno, però esiste, cioè tutto sommato la storia intesa in questa maniera è una cosa molto teorica, nella vita pratica esistono persone che attendono le promesse di Dio nel tempo della loro vita e il tempo della nostra vita è breve, d'accordo? Per cui anche se sono passati 2000 anni, non esiste una persona che ha atteso il ritorno di Cristo per 2000 anni, esistono persone che lo hanno atteso nel tempo della loro vita, certo. E noi sappiamo che il tempo della nostra vita è breve, sia che se ne vada presto a causa di una morte prematura, e sia anche, io ho conosciuto 3 persone con più di 100 anni, nessuna delle 3 mi diceva meno male perché non ne potevo più, mi stavo annoiando, ecco, tutte mi hanno detto il tempo è trascorso velocemente, non credo di essere già arrivato a questa età. Ecco, per cui il tempo dell'attesa è il tempo della nostra vita, e quindi in questo senso è vero che il ritorno di Cristo è vicino perché oggi, se udiamo la sua voce, noi dobbiamo fare una scelta importante per Gesù Cristo, per la vita e per la salvezza.
E certo. Quindi questo è veramente interessante quello che tu stai dicendo, ed è importante anche la scelta di cui ci parli. E concludiamo qui per oggi e proseguiremo nella prossima puntata questo itinerario sull'Apocalisse.
Sì, ringraziamo allora il professor Saverio Scuccimarri, pastore, decano della facoltà avventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Saverio, alla prossima.
Alla prossima.
Grazie.
Grazie a te. Ciao
Saverio, grazie davvero. Ciao.
Bene, allora ricordiamo per i nostri ascoltatori che c'è la possibilità di incrementare, diciamo così, la loro conoscenza della Bibbia.
Approfondire proprio questo tema con un libro gratuito, quindi gratis, non si paga, La speranza nell'Apocalisse, il tempo presente visto alla luce della profezia. E pensate, l'autore è proprio Saverio Scuccimarri, esatto, che abbiamo appena ascoltato. Quindi La speranza nell'Apocalisse, per voi che ce ne fate richieste, naturalmente potete anche seguire online oppure per posta il corso biblico Scegli Gesù, oppure l'altro La Bibbia parla, o tanti altri corsi di approfondimento della Sacra Scrittura. Come potete fare per ricevere questi sussidi? Chiamarci al numero verde 800 098 650.
Sì, oppure mandarci un messaggio o un vocale WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94.